solo una prima impressione, una prima cosa, è che in questi versetti che richiamano molto il prologo del Vangelo di Giovanni, questo tema che la parola della vita si è fatta così vicina che l'abbiamo ascoltata, l'abbiamo vista e guardata con gli occhi, i nostri occhi e con le nostre mani l'abbiamo toccata, e c'è ripetuto questo tema che l'annunciamo a voi. È come una necessità, come un compito conseguente e implicito al fatto che dal momento che a noi è successo questo, noi dobbiamo dare testimonianza, dobbiamo annunciarlo. E però questa è un'impressione, adesso c'è questo scopo, perché questo crea comunione. Non so, stavo pensando alle circostanze della piccolissime della vita in cui questo si viene a sperimentare. Poi questo dipende come va a finire, insomma, questo annuncio dipende di che cosa poi genera. Però lo scopo è che questa vita dopo crea comunione, questo verbo della vita, se avviene questo annuncio dopo crea comunione.
Un po' anche ricordando il Vangelo di ieri, mi colpiva appunto questa azione dell'annuncio, e viene ripetuta due volte più, poi anche c'è di queste cose vi scriviamo, quindi la disparità tra la ricchezza dell'esperienza che questi hanno fatto, appunto hanno udito, veduto, contemplato, toccato, eccetera, e poi la semplicità, anche l'essenzialità di quella azione dell'annuncio, ecco, sembra molto grande. E com'è possibile trasferire, rendere partecipi, testimoniare una cosa così grande come la vita eterna incontrata nel verbo della vita? E loro l'hanno visto direttamente, appunto, l'hanno udito, l'hanno toccato. Beh, tutto si riduce, in un certo senso si riduce all'annuncio. Anzi, alla scrittura, vi scriviamo di questo. Eppure, anche attraverso, e proprio attraverso questo annuncio, avviene questa comunione con il Padre e con il Figlio, per quelli che attraverso questo annuncio lo conoscono, lo incontrano. Un po' anche ieri, in un certo senso, mandando gli apostoli, ecco, a fare discepoli tutti i popoli, hanno questa responsabilità. E forse c'è sempre questa disparità tra chi incontra il verbo della vita e poi lo annuncia. Ma c'è una sproporzione grandissima, eppure attraverso quelle parole che sono testimonianza avviene di nuovo l'incontro con lui.
Quello che mi ricordo di più è questa espressione che la vita si manifestò, si è fatta visibile, quindi per due motivi. Uno, che la vita non è una persona. E poi il fatto che appunto in questa visibilità della vita che è il Signore Gesù, c'è il ponte tra l'invisibile e il visibile. Quindi questo grande diaframma che naturalmente è invalicabile, ecco, invalicato, ha reso soggetto ai nostri sensi quello che appunto non era visibile, non era raggiungibile.
Anche per me è stato importante il verbo manifestarsi, apparire, che si trova all'inizio del versetto 2, la vita si è manifestata, e anche alla fine del versetto 2 si è manifestata a noi. Il verbo che indica anche la manifestazione di Gesù risorto ai discepoli. Sono momenti di apparizione della vita, è come se l'esistenza dei discepoli fosse abitualmente nel regno dei morti, come se le persone fossero nelle tenebre e nell'ombra della morte, e improvvisamente si accende una luce, si manifesta la vita, si può vedere, toccare, sentire, tastare il verbo della vita. Quindi c'è un evento che è proprio un evento di resurrezione, di chiamata dalla morte alla vita, ed è questa vita che viene chiamata vita eterna, sempre qui al versetto 2, che era presso il Padre. Visto che più avanti nel capitolo 5 San Giovanni dice che questa vita è nel Figlio, per cui chi ha il Figlio ha la vita, chi non ha il Figlio non ha la vita. Nel Figlio ci viene comunicata la vita vera, la vita eterna. Ora, anche per me è stato importante, quanto vedevamo ieri alla fine del Vangelo di Matteo, su come si diventa discepoli, e quindi il rilievo particolare dato all'insegnamento, e perciò ha un'istruzione da ricevere giorno per giorno. Ogni giorno stavo nel Tempio ad insegnare. Diceva Gesù a quelli che sono andati ad arrestarlo: stavo seduto in mezzo a voi. La vita eterna, questa vita vera, viene continuamente testimoniata, comunicata, ed è oggetto di istruzione quotidiana. Ogni giorno abbiamo da ricevere un ammaestramento su come vivere il nostro stato di discepoli, e quindi mi sembrava molto impressionante il fatto che, riprendendo la lettura di un altro Vangelo, oggi partissimo proprio dall'istruzione di Gesù di Nazaret data alle folle su come si fa a diventare discepoli. Segnalo che nel versetto 26 del Vangelo il testo originale dice: se uno viene a me e non odia suo padre, sua madre, sua moglie, i suoi figli, i suoi fratelli e ancora la propria stessa vita, non può essere mio discepolo. Dunque, se sembra paradossale, ma questa comunicazione della vita, questa istruzione sulla vita vera, passa attraverso l'odio, che è la forma più esplicita per dire l'esercizio della mortificazione, quindi la nostra necessaria laboriosità per passare dalla morte alla vita. Chi è capace naturalmente di odiare il proprio padre, la madre, evidentemente sono cose naturalmente impossibili, ma se Gesù pone queste azioni come condizione per essere suoi discepoli, evidentemente darà la grazia perché queste azioni impossibili diventino possibili, reali e appunto quotidiane, perché subito dopo aggiunge che bisogna fare questa operazione di assunzione della croce sempre. E come Gesù è seduto nel Tempio ad insegnare ogni giorno, anche qui in mezzo a noi c'è il Signore vivo e risorto che è seduto in mezzo a noi per istruirci, così anche noi dobbiamo sederci prima di decidere se costruire o no una torre o andare o no in battaglia. Occorre una pausa, perché non è un'impresa così che avviene né istintivamente né naturalmente né in modo spontaneo. Ecco. Ci vuole, forse i vescovi in Italia ci direbbero che ci vuole discernimento sapienziale. Insomma, ci vuole una sosta, ecco, ogni giorno per ricomprendere il significato della nostra esistenza alla luce dell'evento pasquale di Gesù, che continuamente ci stappa dal dominio delle tenebre e ci chiama a seguirlo, cioè a risorgere, a vivere da risorti con Lui, a realizzare con Lui e col Padre la comunione.